Durante queste ultime settimane stavo leggendo l'Apocalisse e così ho cominciato a fare un po' di riflessioni su questo. Cosa c'è? Ah, erano sette? Ho sbagliato, vabbè, pazienza. Una più, una meno, dai. Non essere così fiscale, Adriano, dai. Facevo alcune considerazioni. Chiese che erano in una zona particolare della Turchia, nella Turchia occidentale, che adesso la regia ci mostra, alle quali scrive l'Apostolo Giovanni, che era invece, risiedeva in quel momento in un'isola nel mare Egeo, a Patmos, che vedete. Quindi tutte chiese nella zona, tra tutte le chiese che c'erano alla fine del primo secolo, Giovanni scrive a queste chiese, che poi non è Giovanni che scrive, è Gesù che dice a Giovanni in maniera esplicita: scrivi queste lettere a queste chiese. Chiese che Giovanni non conosceva, almeno non sappiamo se le conoscesse, non ci viene data nessuna indicazione sul fatto che Giovanni abbia svolto un qualche tipo di servizio in quelle chiese, che le abbia fondate o se è andato a predicare, eccetera. Non lo sappiamo. Chiese che erano molto diverse l'una dalle altre. E in queste riflessioni di stamattina tralasciamo vari tipi di interpretazione che l'Apocalisse ha stimolato nella mente di tante persone. Quindi gli angeli delle chiese, chi erano, oppure se queste chiese erano chiese fisiche, reali, o se erano delle proiezioni escatologiche di vari periodi della Chiesa e così via. Prendiamo l'interpretazione, l'approccio più semplice, che è quello che Giovanni scrive a delle chiese, punto. Delle chiese che erano realmente in quelle città. Quindi, sapete questi aspetti. Non è uno studio esegetico su questi due capitoli dell'Apocalisse, sono riflessioni che facevo su questo. Ricordiamo che le chiese che c'erano allora non avevano a disposizione tutto il materiale di insegnamento, di studio, eccetera, che abbiamo noi. Se gli andava bene, potevano avere una copia, se erano abbastanza ricche, del Vecchio Testamento, che era stato tradotto in greco, ma ovviamente i prezzi erano proibitivi di cose di questo genere. E poi qualche lettera che l'Apostolo Paolo o altri avevano scritto e che magari si scambiavano le une con le altre. Una cosa che notavo interessante è che in questo, tra il primo e il secondo capitolo, viene identificato Gesù con lo Spirito Santo. Gesù dice: scrivi queste lettere, e poi è come se lo Spirito stesse scrivendo. Quindi c'è questa identificazione. E a ogni chiesa Gesù si presenta in un modo diverso che delle altre. Tanto per un esempio, alla prima chiesa dice l'angelo della chiesa di Efeso: scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri. A Smirne queste cose dice il primo e l'ultimo, a Pergamo colui che ha la spada affilata da tagli. In ogni chiesa si presenta con delle caratteristiche diverse l'uno delle altre. E queste sette chiese sono sette chiese ovviamente diverse l'una dalle altre. Di tre di queste chiese abbiamo qualche cenno. Beh, Efeso, la prima, è la chiesa più conosciuta del Nuovo Testamento. Ne viene parlato nel libro degli Atti, ne viene parlato quando Paolo scrive a Timoteo di sistemare le cose nella Chiesa, c'è una lettera scritta specificamente da Paolo alla Chiesa, ne viene parlato qui nell'Apocalisse, l'unica Chiesa in cui viene parlato così tanto nel Nuovo Testamento. Una Chiesa nella quale c'era stato un buon insegnamento, perché aveva predicato Paolo, aveva insegnato Timoteo, c'era stato Apollo, Aquila e Priscilla, cioè si sprecavano gli insegnanti che c'erano stati in quella Chiesa. Poi la Chiesa di Tiatiri, non ne viene parlato di questa Chiesa, però c'è il riferimento che la prima donna che si converte con la predicazione di Paolo nella città di Filippi era originaria di Tiatiri, l'unica altra volta che viene citata questa città. E poi la Chiesa di Laodicea, che viene citata perché era vicino a Colosse e Paolo dice scambiatevi le lettere. No, io ho scritto a Colosse, leggete quella che ho scritto a Laodicea e dite a loro di leggere quello che ho scritto a voi. Questi sono gli unici riferimenti che troviamo a queste chiese. Delle altre, di Sardi, di Pergamo, Smir, non ne viene parlato dall'altra parte nella Bibbia. Ma vediamo che cosa viene detto a queste chiese. Facciamo un po' un riassunto di alcuni aspetti. Quindi alla chiesa di Efeso viene detto che hai degli apprezzamenti, hai faticato, hai fatto le cose come si deve, sei stata costante, sei stato fedele, quindi una bella chiesa tutto sommato. Poi altre cosine, ho fatto un po' riassunto, potete leggerlo o se avete la Bibbia aperta potete scorrere mentre stiamo parlando. Però, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché? Perché hai perso tutto il tuo entusiasmo. Hai perso il primo amore, l'entusiasmo, la dinamicità del primo amore. Ti sei un po' adagiata nello status quo, in quello che stai facendo, hai perso l'entusiasmo iniziale. Va tutto bene, eh? Va tutto bene, però non è più l'entusiasmo di prima. Alla seconda chiesa, a Smirne, dice, apprezzo il fatto che hai sopportato dei momenti difficili, le difficoltà, la sofferenza, i problemi che hai avuto, il fatto che non sei una chiesa super ricca, sei una chiesa povera per tanti aspetti, sei stata ferma in questo e non ho nient'altro da dirti. A questa chiesa Gesù non rimprovera niente, dice, fa solo degli apprezzamenti su quello che lui vedeva. Chiesa di Pergamo, anche qui ci sono degli apprezzamenti, sei stata fedele nella tua vita, in situazioni difficili, perché vivi in mezzo a un mondo di occultismo, dove c'è il trono di Satana, quindi un posto dove l'occultismo era molto presente, però sei stata ferma in questo, ti sei opposta a queste influenze, ma anche per la chiesa di Pergamo c'è un ma. Tolleri delle cose che non vanno, tolleri della fornicazione, la ricerca di potere e di ricchezza, che era quello al quale si era attaccato Balaam nella sua, possiamo leggere la sua storia nel Vecchio Testamento, che doveva maledire il popolo, non riusciva perché la presenza di Dio glielo impediva, e allora cosa fa? Cerca un escamotage suggerendo cosa fare. Perché? Perché tutto sommato il re gli aveva promesso un sacco di ricchezze. Se lui non riusciva in qualche modo a maledire sto popolo, perdeva tutto. Quindi cerca di manipolare, di fare cose in modo che il popolo cadesse nel peccato. Quindi l'aspirazione al potere, alla ricchezza che poteva avere Balaam, e sei stata adescata in questo modo dall'idolatria. Ti attiri, anche qui Gesù dice: apprezzo il tuo amore, la tua fede, il servizio che stai svolgendo, la tua costanza, il fatto che sei fermo, vai avanti in maniera costante nella tua fede, eccetera. E mi rendo conto che sei cresciuto, perché quello che stai facendo adesso è di più di quello che facevi prima. Le tue opere di adesso sono di più di quelle di prima, quindi sei cresciuta, sei andata avanti. Ma c'è anche qui un ma c'è questa cosa che non mi piace, questo contro di te, che tolleri la fornicazione e l'idolatria. Anche qui torna un concetto che troviamo in varie chiese: la fornicazione e l'idolatria, che a volte sono proprio associate, anche perché il concetto dell'idolatria e della fornicazione nella Bibbia sono usate a volte un po' come sinonimi, cioè di rivolgersi ad altri per la propria soddisfazione. Quindi spesso idolatria e fornicazione sono usati come sinonimi, molto collegati. E poi c'è Sardi, altra chiesa, nella quale dico: bene, chiesa, va bene, non ci sono grossissimi problemi, non è che tutti siete puri, però riconosco che una parte di te ha mantenuto la sua purezza. L'altra parte ovviamente no, infatti ci sono delle cose che non vanno con te. Sei ipocrita. Cosa vuol dire ipocrita? Vuol dire che non sei perfetta, perché sembra che sia una facciata. Hai l'idea di vivere, ma sei morta. Cioè, è una facciata. Sembri, ma non sei. Ha dei comportamenti che non vanno bene, che sono discutibili, non sono perfetti. Vuol dire che non è che sono sbagliati in se stessi, forse, ma non, sono un po' discutibili, non sono come dovrebbero proprio essere. E poi andiamo a Filadelfia, una delle poche chiese il cui nome della città ha un significato, che vuol dire amore per i fratelli, no? Filadelfia, che poi è stata ripreso come termine, come nome di città in varie parti. Vero, da quelle parti, più o meno dalle parti del tuo c'è una città che si chiama in quel modo, no? Una cittadina, Filadelfia, negli Stati Uniti. Qui dice una cosa interessante: sei rimasta ferma, costante, nella debolezza, hai nuove opportunità davanti, porte che sono aperte, e non ho nient'altro da dirti. Anche in questo caso Gesù non rimprovera niente alla chiesa di Filadelfia. E poi andiamo all'ultima, Laodicea, quella che era vicina a Colosse, con la quale si erano scambiate le lettere che Paolo aveva scritto alle due chiese. Non c'è una sola parola di apprezzamento della chiesa. Non dice: ho visto questo, brava, però c'è... No, di apprezzamenti non dice niente. Ha soltanto dei rimproveri, delle cose che non vanno. Dice: cosa vede in te? Apatia, presunzione e arroganza. Tutte queste lettere seguono uno stesso schema, che che non abbiamo letto, ma che lo ritroverete leggendo questi due capitoli. Iniziano dicendo all'angelo della chiesa di, scrivi queste cose, e poi c'è scritto io ti conosco. Gesù dice a tutte le chiese io conosco, ti conosco, so chi sei, so cosa fai, ti conosco. Conoscendoti ho visto delle cose che hai fatto bene e conoscendoti ho visto le cose che non vanno. Quindi date una regolata, cambia modo di pensare, ravvediti, se vogliamo usare un termine biblico, ma adesso diremo date una regolata, cambia modo di pensare, cambia idea, e in questo modo ci sono delle promesse e delle conseguenze a questa chiesa. E poi tutte le lettere finiscono con un richiamo. Quindi fate tutti bene attenzione. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi ascoltate, fate attenzione a quello che viene detto. C'è questo schema. E nelle varie lettere c'è un'altra parola che ritorna. A chi vince io darò, dando l'idea che la vita cristiana è una lotta per certi aspetti, una lotta che noi dobbiamo vincere, possiamo vincere. A chi vince ci saranno delle conseguenze, ci saranno degli aspetti che io gli darò, delle cose che acquisteranno, se vogliamo dire così, in questa vittoria nelle difficoltà che stanno avendo. E ovviamente l'ultimo invito, come vi ho detto, ascoltate bene quello che lo Spirito dice alle chiese, quindi un invito generale a tutti. Cos'è che, riassumendo un po', no? Facevo una riflessione, se dovessimo condensare quello che viene detto, quindi passiamo alla slide successiva, facendo un riassunto, vediamo che gli aspetti positivi che Gesù vede nel complesso in queste sette chiese sono la fatica, il fatto che loro stanno impegnando, la loro costanza, la loro fedeltà. Vede la sofferenza che hanno affrontato, che stanno affrontando, vede la fermezza che hanno contro le forze del male, vede l'amore che hanno dimostrato, vede la fede nel servizio, l'impegno che hanno profuso, la purezza della loro fede, la fermezza nelle debolezze, le nuove opportunità che hanno. Vede tutte queste cose positive nell'insieme in queste sette chiese. Però cosa vede anche di negativo? Vede una perdita di entusiasmo, vede che c'è una staticità nello status quo, nel tradizionalismo, la sessualità deviata, orientata ai miti sociali delle popolazioni, della società, del modo di vivere che li circondava, vede una ricerca di potere e ricchezza, vede una seduzione e una contaminazione dottrinale, l'accettazione di miti e ideali della società, vede la facciata, l'ipocrisia, la mancanza di sostanza, dei comportamenti discutibili, vede apatia, indifferenza, presunzione e arroganza, vede tutte queste cose, mettendo insieme quello che viene detto a queste sette chiese. Ci sono promesse, ma anche avvertimenti importanti. Ascoltate, perché sennò io rimuoverò. Quindi, ed è interessante che nella storia quante di queste chiese sono sopravvissute? In Turchia le chiese erano sparite completamente. Evidentemente il candelabro è stato rimosso. Però nonostante tutto questo, nonostante tutte queste chiese così scalcinate per certi aspetti, alcune meno, alcune di più, ma alcune che erano buone, altre un po' meno, Gesù ha un interesse per queste chiese. E nel primo capitolo mi colpiva, dice che nella sua mano, Gesù, in questa visione che ha Giovanni, dice che Gesù nella sua mano teneva 7 stelle. E poi più avanti dice, le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese. Quindi Gesù teneva nelle sue mani queste 7 chiese. C'era un interesse per queste chiese, nonostante tutti i loro problemi dottrinali, etici, morali. E quello che mi colpiva in modo particolare era per l'ultima chiesa anche. Cioè, non scrive agli apostati della chiesa di Laodicea, agli ex della chiesa di Laodicea. Dice, alla chiesa di Laodicea, al quale non dice niente di buono, dice tu sei un disastro completo, nonostante questo la identifica come chiesa, e anche a questa chiesa dice datti da fare, cambia nel tuo approccio. E un'altra cosa che notavo, che mi faceva riflettere, quanti anni avevano queste chiese? Le lettere sono state scritte verso la fine del primo secolo. Quelle chiese potevano avere 30, 40 anni, poco di più. I giri dell'Apostolo Paolo in quella zona erano degli anni 50-60. Quindi non erano chiese che avevano centinaia di anni alle spalle. In pochi anni avevano incominciato a prendere delle vie non corrette. Avevano accumulato difficoltà, deviazioni, in soli 30-40 anni. E questo mi faceva riflettere, perché mi chiedevo, che cosa scriverebbe Giovanni, Gesù, alla 8ª chiesa? Alla chiesa di Asti. Forse non mi ero sbagliato, Adriano, le 8 chiese. che ha, qui siamo al 170? Più o meno. Mi ha fatto 150 anni nel 2007? 2008? 2008. Quindi 2008 più di, quindi 167 anni. Non c'eri, no. Neanche tu, Adriano, c'eri quando è cominciata la chiesa qua, no? Sì, ma 167 anni non c'eri. Ci risparmiamo la storia. Cosa scriverebbe alla chiesa di Asti? O, se vogliamo personalizzare queste chiese e dire cosa scriverebbe a noi dopo quanti anni di conversione a Cristo? Dopo 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70? Non so se qualcuno supera i 70 anni di conversione. E probabilmente sì. Comunque, cosa scriverebbe? Cosa ci scriverebbe? Cosa direbbe? Io ti conosco, sai? Io ti conosco. E so che cosa sa. E questa è un'altra riflessione che facevo già da tempo fa. Che effetto ci fa la frase io ti conosco? Quando qualcuno ci dice A me a volte succede andando in giro, ah, sei Gianfranco, ma io ti conosco. Dico, cosa sa di me? No, io ti conosco, è qualcosa che, oh sì, mi conosce o mi conosce. Io ti conosco, che cosa sa di me? Il fatto è che Gesù dice, io ti conosco. Conosco quello che fai. Per che cosa potrebbe complimentarsi con noi? Ti conosco e apprezzo 1, 2, 3, 4, ma c'è anche 5, 6, 7 che non va bene. Quindi cerca di darti una regolata e cambia. Su quegli aspetti ci chiederebbe di cambiare. E quindi volevo concludere con l'ultima slide, immaginando Gesù che ci scrive tramite Giovanni. E potrebbe suonare così. All'angelo della chiesa di Asti scrivi, queste cose dice chi tiene le sette stelle e cammina in mezzo ai sette candelabri, che fu morto e tornò in vita, che ha la spada affilata a due tagli, che ha gli occhi come fiamme di fuoco, che ha i sette spiriti di Dio, il santo, il veritiero, l'amen, il fedele testimone, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere e so che, ma ho questo contro di te. Cambia atteggiamento, altrimenti, e a chi vince io darò. E chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quindi passiamo qualche momento, lasciamo sulla slide, e riflettiamo. Riempiamo singolarmente, come Chiesa, ma singolarmente, i puntini. Io conosco le tue opere e so che, cosa metterebbe, cosa direbbe Gesù? Ma questo contro di te, cosa ci direbbe Gesù? Cambiamo modo di pensare, se no, e cosa ci darebbe Gesù se vinciamo? E ascoltiamo quello che lo Spirito dice.